Ave Maria, carissimi, benvenuti a questa 32esima catechesi, la seconda della terza parte. Stiamo parlando infatti dei sacramenti. Ecco, nella prima lezione abbiamo visto la grazia, il dono divino, la vita divina in noi che il Signore ci comunica, ci eleva allo stato soprannaturale. E dopo la caduta dei nostri progenitori, ecco, noi riacquistiamo la grazia proprio attraverso la passione, morte e risurrezione di Gesù, questa grazia che ordinariamente ci arriva attraverso i sacramenti. Per questo sono importanti, ecco, oggi vogliamo vedere proprio i sacramenti. Sacramento deriva dal latino sacramentum, giuramento, cosa sacra, cosa segreta, mistero. E nella Sacra Scrittura, negli scritti dei padri della Chiesa, questa parola è adoperata soprattutto nei due significati di cosa sacra e segreta e di mistero. Poi soltanto dal secolo XII la parola serve a indicare i sette sacramenti della nuova legge. Ecco, noi vogliamo dare prima una definizione, poi vedremo le condizioni richieste per il sacramento, poi gli effetti, i ministri e il soggetto. Quindi noi possiamo definire il sacramento come un segno sensibile istituito da Gesù Cristo per produrre la grazia nelle anime nostre, quindi in modo efficace. Noi abbiamo delle definizioni, nel Catechismo compendiate, nel Catechismo di San Pio X, numero 267, che definisce i sacramenti come i segni efficaci della grazia istituiti da Gesù Cristo per santificarci. E mentre il compendio della Chiesa Cattolica, al numero 224, definisce i sacramenti sono segni sensibili ed efficaci della grazia istituiti da Cristo e affidati alla Chiesa, attraverso i quali ci viene elargita la vita divina. Sono sette: il battesimo, la confermazione, l'eucaristia, la penitenza o confessione, l'unzione degli infermi, l'ordine e il matrimonio. Quindi da questa definizione, quindi da queste definizioni risulta che per costituire un sacramento si richiedono tre cose. Quindi un segno sensibile, cioè il segno quindi non qualsiasi ma rappresentativo della natura della grazia che produce, così l'acqua del battesimo simboleggia la grazia che per così dire lava l'anima del battezzato, quindi la purifica dalla macchia del peccato. Un segno sensibile, quindi se non fosse percepita dai nostri sensi, la cosa non sarebbe più un segno. Quindi questa è la prima per quanto riguarda il segno. Poi un segno istituito da nostro Signore Gesù Cristo. Infatti è chiaro che Dio solo può annettere ad un segno sensibile il potere di produrre la grazia. E ne segue che un segno non può essere sacramento se Dio, se Gesù nella nuova legge non vuole così. E quindi istituito da Gesù, no? Quindi un segno sensibile istituito da Gesù che produce la grazia nelle anime nostre. Quindi produce la grazia. Quindi i sacramenti non sono, come pretendono i protestanti, semplici cerimonie esteriori, le quali attestano che la grazia è nell'anima nostra, senza avere il potere di mettervela. Quindi non sono soltanto segni, ma cause che producano la grazia per virtù propria. Si dice ex opere operato, cioè sono proprio efficaci, cioè per virtù della cosa fatta. Quindi questo, come poi è stato definito il Concilio di Trento. E i sacramenti operano quindi efficacemente, ex opere operato. Questo si differiscono i sacramenti dalla preghiera, dalle opere buone dei sacramentari, che agiscono, ecco, sì, definiamo in modo teologico, ex opere operantis, cioè traggono la loro efficacia unicamente dalle disposizioni del soggetto. Quindi se uno, secondo come è predisposto, no? Quindi la devozione, soprattutto poi, se c'ha quelle disposizioni interiori, e quindi chi agisce ex opere operantis dipende proprio dalla persona, mentre nei sacramenti si agisce ex opere operato efficacemente, quindi è proprio il sacramento in sé che ti dà la grazia. E poi i sacramenti differiscono anche da quelli dell'antica legge. Infatti, particolarmente la circoncisione, no? Questo rito della legge antica, o anche altri riti dell'Antico Testamento, non producevano la grazia né il rinnovamento interiore, ma soltanto una giustizia esteriore legale. Quindi essi erano piuttosto i segni dell'alleanza di Dio con quelli che facevano parte del suo popolo. E secondo il Concilio di Firenze erano figura dei sacramenti della nuova legge. Infatti poi San Pietro, proprio agli ebrei che si convertivano al cristianesimo, si richiedeva proprio il pentimento e ricevere, quindi la fede, e ricevere il battesimo per il perdono dei peccati. Ecco, poi abbiamo anche degli errori di coloro che negano l'esistenza dei sette sacramenti, cioè li riducono, per esempio i protestanti, ecco, attualmente li tengono solo due, no? Quindi il battesimo e l'Eucaristia. Così anche i modernisti, e quindi hanno ripreso per conto proprio questo errore circa i sacramenti. Mentre noi affermiamo, e questo è dottrina cattolica, che i sacramenti della nuova legge istituiti da Gesù sono sette. E il dogma di questo numero dei sacramenti, sette, si fonda sopra la tradizione e la decisione del Concilio di Trento. Ecco, secondo la tradizione ci appare nei monumenti dell'antichità, pensiamo, non so, nelle catacombe, si sono trovate pitture e iscrizioni che rappresentano i sacramenti del battesimo, della cresima, della penitenza, dell'ordine, dell'Eucaristia. Poi abbiamo gli scritti dei padri della Chiesa e dei teologi, e qui poi dobbiamo tener conto di due epoche. Prima del secolo XII si parlano dei sacramenti in generale, mentre poi dal secolo XII in poi l'insegnamento unanime dei teologi che parla proprio dei sette sacramenti in particolare. Anche la Chiesa orientale, che poi si staccò da Roma, ecco, già nel IX secolo professava la dottrina dell'esistenza dei sette sacramenti. Quindi la tradizione. Poi c'è proprio la definizione dogmatica, quella del Concilio di Trento, il quale condannò l'errore protestante e così definì la verità cattolica. Se qualcuno dirà che i sacramenti non furono istituiti dal nostro Signore Gesù Cristo che sono più o meno di sette, cioè il battesimo, la cresima, l'eucaristia, la penitenza, l'estrema unzione, l'ordine di matrimonio, sia anatema, cioè sia scomunicato. Quindi c'è proprio questa definizione dogmatica. Quindi sono sette esattamente, non uno di più o di meno. Poi, ecco, a queste prove, quindi della tradizione e dogmatica del Concilio, poi ci possiamo avere anche possiamo aggiungere una ragione di convenienza, quindi anche la ragione. Ci richiama a questo numero. Infatti, il numero 7 sembra che entri nei disegni divini e che corrisponda ai bisogni delle anime, i quali sono diversi secondo l'età, le condizioni e le circostanze. Quindi, in questa cifra si può vedere un'analogia tra le istituzioni soprannaturali e le leggi che governano la vita naturale. Ecco, quindi primo a nascere nella vita naturale corrisponde il battesimo che comunica la vita soprannaturale. Ecco, ricordate anche Gesù che richiama alla rinascita, no? Alla vita divina. Poi secondo viene il crescere al quale corrisponde la cresima che fortifica il cristiano. Quindi attraverso lo Spirito Santo, ne fa un soldato di Gesù Cristo. Terzo, non basta nascere e crescere, ci vuole anche un nutrimento che mantenga, la vita. E quindi abbiamo l'Eucaristia, il corpo di Gesù, no? Quindi che è nutrimento dell'anima. Quarto, se l'anima è colpita da qualche malattia, come viene del corpo, la penitenza, il sacramento della confessione è il rimedio infallibile. Poi abbiamo l'uomo che non si deve considerare soltanto come individuo, ma come membro di una società. E quindi ora ogni società per mantenersi vita deve avere dei capi che la dirigono e quindi c'è l'ordine, che ha lo scopo di darle questi capi. Poi ci sono dei soggetti che rinnovano la società, e quindi abbiamo il matrimonio, e poi abbiamo alla fine ecco, i giorni in cui le malattie possono essere mortali, abbiamo quindi il sacramento dell'unzione degli infermi, o chiamata tradizionalmente estrema unzione, che porta almeno un sollievo quando non procura la guarigione. Anzi, talvolta delle persone vengono proprio guarite attraverso questo sacramento, anche quando si trovano in situazioni gravi. Ora vediamo ancora, ecco, circa i sacramenti, che sono composti da materia e forma, cioè veramente il segno sensibile, che è una delle condizioni essenziali del sacramento, richiede due cose, quindi la materia e la forma. Quindi per materia bisogna intendere le cose o gli atti esteriori e sensibili che si adoperano per fare un sacramento. E quindi la materia si può considerare in se stessa, e allora si chiama materia remota, oppure nell'uso che se ne fa nel sacramento, e allora si chiama materia prossima. Cioè, facciamo un esempio, no? Quindi la materia remota per il battesimo è l'acqua, e poi prossima quando quest'acqua viene utilizzata o per immersione, o per aspersione, o per infusione. Poi abbiamo, quindi questa è la materia, poi abbiamo la forma. La forma sono le parole che pronuncia il ministro quando adopera la materia, perché si usa la materia e E poi il ministro utilizza le parole, quindi pronunzia. Quindi la forma ha lo scopo di precisare il significato della materia. Ad esempio, quando verso l'acqua sul capo di un bambino potrebbe indicare ugualmente che si vuole lavarlo o rinfrescarlo, mentre se io lo battezzo, quindi utilizzo la forma di battesimo, si indica che si lava e si purifica quel bambino dalla macchia del peccato originale. E quindi in modo efficace, non simbolico. E circa l'utilizzo della materia e della forma, questo è importante perché sono l'essenza del sacramento, ne segue che ogni cambiamento sostanziale, per cui la materia e la forma non fossero più le stesse, porterebbe all'invalidità, cioè praticamente non esisterebbe il sacramento. Se invece di usare il pane, ecco, per celebrare la Santa Messa, utilizzo un altro elemento, e quello non è valido, oppure invece del vino utilizzo la birra, e no, quello non è valida, no? Oppure cambio le parole, quelle proprio in modo sostanziale. Mentre possono variare le cerimonie che l'accompagnano, cioè ovviamente, non so, anche come la celebrazione della Santa Messa, o qualche rito particolare, no? Tutta la parte accessoria, però la parte quella centrale dove, non so, si consacra, quella non può variare. Quindi questi sacramenti hanno poi degli effetti, cioè producono due sorte di grazie, quindi la grazia santificante e la grazia sacramentale. Tre di essi imprimono nell'anima un carattere indelebile. Quindi vediamo, ecco, la grazia santificante. Ecco, noi abbiamo che Gesù ha istituito due sacramenti per conferire la prima grazia, quella santificante, e questi sono il battesimo e il sacramento della penitenza, la confessione. Premente danno la grazia a chi non l'ha. Infatti vengono anche chiamati i sacramenti dei morti, cioè sacramenti che comunicano la vita soprannaturale alle anime morte per il peccato. Potrebbero dare anche la carità seconda. Quando in quei catecumeni penitenti che si trovano giustificati dalla carità perfetta, prima di ricevere il sacramento, per esempio quando si fa l'atto di contrizione. Mentre poi gli altri cinque sacramenti, la cresima, l'eucaristia, l'unzione degli infermi e l'ordine del matrimonio, suppongono già la vita soprannaturale. Cioè, si ricevono in grazia, non possono essere ricevuti in peccato grave se non si commette un sacrilegio. E quindi, quindi già bisogna essere in grazia di Dio, no? Quindi in questo caso si ha la grazia seconda. La prima è quando uno non ce l'ha, e quindi viene data, no? Quindi con il battesimo e l'evidenza. Ma gli altri cinque. La grazia viene accresciuta dalla grazia seconda. Perciò questi cinque sacramenti vengono chiamati sacramenti dei vivi, cioè di coloro che già stanno in grazia di Dio. Ripeto che per ricevere la cresima, l'eucaristia, l'ordine del matrimonio e l'unzione degli infermi, bisogna essere in grazia di Dio, quindi non si possono ricevere in peccato mortale. E quindi bisogna ricorrere alla confessione se uno non sta in grazia di Dio. Deve ricevere prima la grazia prima e poi si riceve la grazia seconda. Quindi questa è la grazia santificante, prima di tutto da. Poi tutti i sacramenti producono, oltre quindi la grazia santificante, una grazia speciale che viene chiamata la grazia sacramentale, cioè è propria di ciascun sacramento. Quindi, come i nostri bisogni variano secondo le età e le circostanze, così i sacramenti che sono istituiti specialmente per sostenere la nostra debolezza devono portarci la grazia che corrisponde alle esigenze dell'anima nostra. Quindi questa grazia sacramentale praticamente ti dà una specie di diritto, ecco, possiamo dire, un diritto a ottenere da Dio le grazie attuali che ci mettono in grado di raggiungere il fine del sacramento che abbiamo ricevuto e di adempiere gli obblighi che ci impone, per esempio, ecco, con il battesimo, di essere cristiani, no? Di vivere come cristiani, la cresima, di essere anche coraggiosi, quindi anche di testimoniare la fede, l'Eucaristia che ci dà la forza quotidiana, no? Quindi l'unzione degli infermi ti dà la forza per superare la malattia, anche affrontare la morte, così il matrimonio, ecco, vedete anche la differenza tra matrimonio religioso e civile, ti dà le grazie per essere un buon coniuge, un buono sposo o sposa o padre o madre, così anche con l'ordine, il sacerdote riceve la grazia di poter ben svolgere il ministero. Quindi ti dà le grazie proprio secondo il fine di quel sacramento. Poi tra questi sette sacramenti, tre conferiscono il carattere, quindi sono il battesimo, la cresima e l'ordine. Cioè imprimono nell'anima un segno, un sigillo, che si chiama proprio carattere. Per esempio, il battesimo imprime il carattere di cristiani, cioè in altri termini è il segno al quale si distingue il cristiano dall'infedele, da chi non è cristiano, da un pagano. La cresima fa del cristiano un soldato di Gesù Cristo e quindi lo arruola nella sua milizia, gli dà la forza di lottare per difendere la sua fede. L'ordine è che eleva il fedele all'ordine sacro, no? Quindi lo eleva dagli altri fedeli a uno stato che può esercitare il sacro ministero, proprio quello configurandosi a Gesù, capo, no? Che annuncia la parola di Dio, che amministra i sacramenti, che guida. E poi ecco, è importante notare che in questi tre sacramenti, quindi oltre la grazia proprio, efficacemente dà anche il carattere. Quindi un carattere lo dà efficacemente. Poi questo carattere è indelebile, cioè ovviamente non si può cancellare. Quindi una volta ricevuto uno di questi tre sacramenti, e rimane per sempre, e rimane anche dopo la vita presente, e quindi anche per tutta l'eternità. Sarà gloria per chi va in paradiso, per gli eletti, no? E vergogna per i dannati, perché uno potrebbe andare all'inferno come cristiano, come cresimato, anche come sacerdote. Quindi possiamo dire che, infatti si dice, ecco, sei cristiano per sempre, sei sacerdote in eterno, e infatti è così, cioè, effettivamente tu sei, c'è un segno indelebile con un marchio che nessuno ti può togliere, e questo naturalmente, ripeto, è gloria per l'eternità, però anche confusione per chi va all'inferno, perché non ha corrisposto a questo grande dono. Poi ogni sacramento viene amministrato da un ministro, e questo poi lo vedremo specificatamente per ogni sacramento, ecco, nelle prossime lezioni. Quindi qua ci mettiamo a stabilire in modo generale quali sono da parte del ministro le condizioni per l'amministrazione valida e lecita dei sacramenti. E quindi, per la validità, cioè, praticamente il ministro deve avere il potere di amministrare il sacramento che conferisce. Per esempio, per amministrare l'ordine, il sacramento dell'ordine, questo lo può fare solo il vescovo. Per esempio, poi l'Eucaristia, il sacramento della penitenza, l'unzione degli infermi. Lo può fare solo il sacerdote, i laici no. Poi ecco, è importante che il sacerdote, sempre questo per la validità, deve avere l'intenzione, almeno implicita, di fare quello che fa la Chiesa, quindi di amministrare i sacramenti secondo quello che fa la Chiesa. Poi circa la liceità, ecco, per amministrare liceamente un sacramento il ministro deve stare in stato di grazia, quindi in quanto le cose sante vanno trattate santamente. Poi il ministro deve osservare regole del rituale romano, che prescrive come bisogna amministrare i sacramenti, avere la giurisdizione sopra le persone alle quali viene amministrato il sacramento. E poi il ministro deve essere esente da censure o da irregolarità, cioè ovviamente non deve essere scomunicato o sospeso. E poi vi è l'obbligo per i ministri di rifiutare i sacramenti a coloro che ne sono indegni, per esempio i peccatori pubblici, eccetto questi che diano segno di conversione o che si possa presumerla. Poi ecco, circa il soggetto, ecco, che può ricevere i sacramenti, è soltanto la persona in stato di vita, cioè che è vivo, quindi un morto no. Poi per ricevere validamente, per trarne frutto, si richiedono certe condizioni. Diamo qui le condizioni generali per tutti i sacramenti, poi parleremo delle condizioni speciali in seguito, trattando di ciascun sacramento. Quindi le condizioni richieste per la validità, ecco questo in generale, quindi per la validità nei bambini e negli adulti che non hanno l'uso di ragione, che non hanno l'uso di ragione. Non si richiede nessuna condizione per ricevere validamente il battesimo, la cresima, l'Eucaristia e l'ordine. Quindi, infatti, normalmente, ecco, vediamo, i bambini possono ricevere il battesimo, no? Quindi rinascono a nuova vita e sono i genitori che sono garanti. Pensate, però, potrebbero ricevere anche la cresima, anche l'Eucaristia e l'ordine. Mentre negli adulti, per i sacramenti, si richiede sempre intenzione, almeno abituale implicita, di ricevere il sacramento. Questo è importante, no? Quindi uno per ricevere il battesimo deve avere la fede, da grande, no? Mentre per i piccoli, sono i genitori che se ne fanno garanti. Così, ecco, con tutti gli altri sacramenti. Poi ancora importante, che per ricevere tutti gli altri sacramenti, prima di tutto che si abbia il battesimo. Quindi il battesimo è una condizione necessaria per ricevere gli altri sacramenti, perché se non hai il battesimo non puoi ricevere gli altri sacramenti come la cresima, l'Eucaristia, eccetera, no? Quindi il battesimo è il primo sacramento. Senza di questo gli altri non si possono ricevere per la validità. Ecco, poi per la liceità, ecco, i sacramenti di morte, cioè il battesimo e la confessione, richiedono almeno l'attrizione, cioè almeno un certo pentimento, anche avere il timore, no? Quindi, non so, di andare all'inferno, quindi già questo potrebbe essere motivo sufficiente per ricevere il sacramento sia del battesimo da adulti che della confessione. Poi per i sacramenti vivi, quelli che danno la grazia seconda, si richiede lo stato di grazia, cioè che già siano in grazia di Dio. E poi, siccome la grazia conferita dei sacramenti viene sempre data, no? Però è sempre poi proporzionata alle disposizioni del soggetto, quindi si riceve grazia in più secondo le tue disposizioni. Quindi per questo è importante la preparazione per ricevere il sacramento, questo anche è anche importante, no? Pensiamo, quando uno si deve preparare a ricevere il sacramento della cresima, ecco, tutta questa preparazione, eccetera, ma per tutti i sacramenti, ecco. Ecco, poi, dopo i sacramenti, noi abbiamo anche i sacramentali, qui però non dobbiamo confondere i sacramenti con i sacramenti, cioè i sacramentali con i sacramenti, perché i sacramenti sono quelli che danno la grazia, no? Ex opere operato, mentre i sacramentali danno la grazia secondo poi le disposizioni sia del ministro che poi di chi lo riceve. Quindi i sacramentali sono certe pratiche religiose, certi oggetti benedetti, che hanno qualche analogia con i sacramenti, senza essere veri sacramenti. E quindi la Chiesa si serve per ottenere con la sua impetrazione effetti specialmente spirituali. Quindi non hanno come i sacramenti la virtù di produrre la grazia santificante, però ecco, ottengono degli effetti benefici per le preghiere stesse della Chiesa e quindi anche in proporzione della pietà di coloro che se ne servono e della volontà di Dio. Ci sono anche dei sacramentali che rimettono i peccati veniali, di cui si abbia il pentimento e la pena dovuta ai peccati già perdonati. E poi possono scacciare il demonio e difendere dalle disgrazie. Ecco, noi abbiamo ecco, diversi sacramentali, per esempio ecco, la preghiera no, pubblica, fatta in una chiesa consacrata o benedetta. Queste preghiere sono più efficaci che le preghiere private, proprio perché ci si trova in luogo sacro. L'acqua benedetta, ecco, questo è un uso che si risale già agli apostoli, certamente la presero dagli ebrei, che erano soliti purificarsi prima di entrare nel tempio, no? E quindi anche questo ci richiama all'acqua del battesimo, no? Quindi come mezzo di purificazione. E anche questo è importante, per esempio segnarsi con l'acqua benedetta frequentemente, benedire anche la casa, no? Il pane benedetto, anche il confiteor quando si recita all'inizio della Santa Messa, quello è un sacramentale, ti toglie i peccati veniali, l'elemosina, no? Quindi attraverso le opere di misericordia spirituali e corporali, le benedizioni che danno i sacerdoti, in modo particolare il Papa, i Vescovi, o anche le benedizioni degli oggetti, sacri, crocifissi, medaglie, rosari, eccetera, tutti questi oggetti, portati con fede e con pietà, danno delle grazie e sono segni della protezione invisibile di Dio. Ecco, noi siamo arrivati al termine di questa lezione, vi ringrazio per l'attenzione, ringraziamo naturalmente soprattutto il Signore che nella sua bontà e per sovvenire alla nostra debolezza ha istituito i sacramenti, quindi questi segni efficaci che ci danno la grazia in modo infallibile. Quindi questo è importante, ecco, ricordiamolo. Non trascuriamoli, ecco, di ricevere con frequenza soprattutto la confessione, la comunione, possiamo ricevere anche ogni giorno, ecco, soprattutto la comunione, no? E quindi riceviamoli con fede, con amore, frequentemente e anche con tutto il rispetto che merita, cioè anche con tutte le disposizioni, no? E poi, ecco, serviamoci dei sacramenti. Dei sacramentali come mezzi che possono cooperare anche alla nostra santificazione. Quindi ringraziamo il Signore e ringraziamo la Madonna, la mediatrice di tutte le grazie, anche perché attraverso di lei, proprio perché lei ci ha donato Gesù e ogni grazia ci arriva anche attraverso la Madonna, noi riceviamo appunto questi doni meravigliosi, doni di grazia. E quindi vi ringrazio dell'attenzione e vi do l'appuntamento, ecco, per la prossima catechesi che riguarderà, ecco, poi il primo sacramento, il battesimo. Grazie e Ave Maria, Ave Maria.